Quella che state per ascoltare è un'intervista che ho fatto in Nepal il 7 e il 9 di maggio. Ho montato l'intervista qua a Kathmandu, dove siamo ancora in pieno terremoto, nel senso che scosse forti non ce ne sono più state, però quotidianamente ci sono scosse che vanno dai 3 ai 6 di magnitudo. La situazione riguardo al Nepal devastato è questa: mentre Kathmandu vede diciamo, la maggior parte delle case di Kathmandu o dei dintorni di Kathmandu, quelle costruite già con un po' di criteri moderni, diciamo, hanno tenuto. Le case dei villaggi sono crollate praticamente tutte, quello che non è crollato e comunque non è stabile. Mentre invece per quello che riguarda, diciamo, le case più nuove, queste hanno tenuto praticamente quasi tutte. Quindi Kathmandu è in piedi con delle aree devastate e i villaggi sono invece praticamente rasi al suolo. I villaggi sono tutto il Nepal praticamente. Si parla qua, non so di quanti milioni di persone che sono completamente senza tetto, però in questa intervista ci siamo focalizzate sulla realtà di Kathmandu. L'intervista che ho fatto l'ho fatta a questa amica svizzera, lei lavora qui e ha contatto delle famiglie disagiate, di un quartiere disagiato di Kathmandu. L'intervista la faccio io sono Peste, per chi non mi avesse riconosciuto, Paola Peste. Come potete sentire si sentono elicotteri continuamente, qua è tutto un va e viene ormai di elicotteri, la situazione è un po' in stallo, nel senso che gli aiuti alle popolazioni arrivano molto, molto lentamente, pochi gli aiuti governativi, molto il controllo, la centralizzazione che il governo sta facendo su quelle che sono le risorse di aiuto. Quello che sta succedendo rispetto alle risorse di aiuto è che si sono mobilitati tantissime persone comuni, auto-organizzandosi, facendo collette, appoggiandosi anche sulle raccolte di fondi di occidentali che hanno improvvisato in questi giorni, e continuamente partono camion carichi di viveri e ciò che quant'altro possa servire alla prima sopravvivenza. Completamente, diciamo, autofinanziati e autogestiti. Quindi un Nepal povero dove c'è un governo che non aiuta, un governo che non si capisce bene cosa stia facendo, a parte bloccare gli aiuti e fare comunque attività strane. Probabilmente, diciamo, girano queste voci, poi bisogna ancora verificarne l'attendibilità, che dato che nel governo ci sono caste alte, poco interessa cosa sta succedendo ai poveracci dei villaggi. Sta di fatto che in questo momento ci sono queste tante piccole iniziative, di cui una è quella della ONG di Anik, che normalmente non si occupa ovviamente di queste cose, ma che in questo momento qua, come tutti i gruppi che lavorano qua, si stanno dedicando alla prima emergenza terremoto. Nelle pause musicali ho scelto quattro pezzi di punk anarchico nepalese. La band sono i Rai Koris, anche se il secondo pezzo in realtà sono le Tank Girl, che comunque fanno parte dei Rai Koris, Do It Yourself, genuino Do It Yourself, temi sociali. Anarcofemminismo, vista la situazione nepalese delle donne che sono come delle schiave. Dunque il primo pezzo, Rai Koris Live into the Village, il secondo pezzo è delle Tank Girl 70 Kilo, il terzo pezzo è di nuovo dei Rai Koris Samai Ko Keti Samai Kaidi, Society Girl, Society Prisoner. E l'ultimo pezzo, sempre dei Rai Koris, Himalayan Frostbite.
Ah.
Quella che sentirete ora è un'intervista che ho fatto qua in Nepal, nel Nepal terremotato, ad Annick. Annick è un'amica svizzera che lavora in un ONG, cioè un'organizzazione non governativa, un ONG che non lucra e che lavora per fare in modo che i bambini a rischio di finire in strada non ci finiscano, perché la realtà dei bambini di strada qua in Kathmandu è molto diffusa e i bambini in strada vivono poco, vivono male, e come sappiamo, come in Sud America, ormai il fenomeno è diffuso anche qua. E quindi adesso sentiremo questa intervista.
L'ONG per la quale lavoro è veramente una ONG, è piccola, tra l'altro sono due, perché una è svizzera e una è nepalese, e loro non hanno i soldi, insomma, nessuno ha chiesto loro dei soldi. Quello che è successo è che hanno bloccato le cose all'aeroporto, anche perché appunto molte cose non sono arrivate, perché è partito un primo cargo con l'aiuto svizzero. C'è una grande organizzazione che si occupa di catastrofi ed è una cosa governativa questa.
Svizzera.
Fa parte del Ministero degli Esteri e c'è questa unità di crisi. Unità di crisi che parte in caso di catastrofi naturali, dunque non in caso di catastrofi legate a questioni politiche, direttamente
conflitti
interni o guerre, ecco. Ma in caso di catastrofi naturali c'è questa unità di crisi che fa parte del Ministero degli Esteri che si occupa di partire molto immediatamente con delle figure.
Come tu?
No. Che si occupa di partire, diciamo, nell'arco di, io penso che sia 12 ore dal momento in cui succede qualcosa, dove ci sono ingegneri che si occupano della potabilità dell'acqua, ci sono degli ingegneri che si occupano di vari aspetti legati alle catastrofi naturali, e poi ci sono medici, ci sono infermieri e vari coordinatori. Questi qui partono con una prima unità che di solito è di 6 persone, che va immediatamente sul luogo, valuta la situazione, si coordina con altre unità, task force si chiamano così, di altri paesi, e dopo chiama un secondo, come dire, plotone, diciamolo nel senso buono del termine, gruppo, un secondo gruppo che invece si occuperà di lavorare veramente sul campo e più a lungo.
Sì, perché questi partono, fanno l'analisi, serve questo e gli altri
partono. Ecco, dunque c'è questa cosa e loro hanno mandato un primo cargo con delle cose, tende, medicamenti, pastiglie per l'acqua potabile, cibo, soldi e voilà. Hanno mandato un primo cargo via aereo, ovviamente, aerea. Solo che ne hanno organizzato un secondo dove invece ci saranno le cose.
E il secondo cargo? Il secondo cargo è riuscito a scendere?
È riuscito a scendere, solo che l'aeroporto era in mano al governo e il governo, questo me l'ha detto la responsabile del progetto in Svizzera, ha proprio messo le mani sull'aeroporto perché hanno capito che quello era un luogo dove arrivavano tanti aiuti, tanto materiale, tanta ricchezza materiale. E dunque hanno bloccato l'aeroporto.
Ma perché se la vogliono succhiare?
Non lo so. Vogliono controllare che non ci sia, che non arrivino anche altre cose. Hanno voluto controllare l'aeroporto. In seguito, e questo nei primi 3, 4, 5
giorni. E quando loro sono arrivati con i loro medici, le loro cose avevano già un po' di materiale.
Sì, quello che potevano portare come bagaglio a mano.
Quello non l'hanno preso,
no,
perché
quello è passato. Dunque soldi e le cose piccole sono passate. No, le tende, sai, le grandi pompe per filtrare l'acqua, perché io ne ho una qui da campo, dunque per una
allora
persona...
già col primo cargo avevano delle tende,
sì,
delle cose e gliele hanno prese.
Perché sono delle cose, non le hanno prese, le hanno bloccate, non le hanno prese, sono ancora lì. No, non sono ancora lì, adesso le stanno smollando. Le hanno bloccate per controllare che cosa c'è dentro questi sacchi e questi pacchi, ma non le hanno prese in realtà, non le hanno prese. E il secondo cargo che doveva essere organizzato, in realtà l'aiuto svizzero umanitario, si chiama così questa organizzazione governativa, ha deciso di non mandarlo. E la mia organizzazione, la mia piccola ONG, voleva mandare delle proprie cose, frutto di collette, di cose più spontanee, con questo secondo cargo, solo che il secondo cargo non parte e dunque in realtà loro adesso stanno trovando un altro modo per spedire le cose con un cargo privato, solo che costa una marea di soldi, nell'ordine di $15,000. Ci occupiamo di circa 300 persone che girano intorno a questo centro, che è un centro diurno, dove ci occupiamo di bambini a rischio di diventare bambini di strada. Io lavoro nel nord-est di Kathmandu, il quartiere si chiama Handigaon, ed è un quartiere estremamente popolare, dove intorno al Dobikola, che è il secondo grande fiume che attraversa la città, il primo è il Bagmati, che è il fiume sacro, il secondo è il Dobikola, e intorno a questo fiume ci sono delle bidonville, degli slums, e molti dei bambini che vengono nel centro dove lavoro, questi bambini vivono lungo questo fiume. E paradossalmente, visto che ho fatto il giro già dopo un giorno che c'è stato il terremoto, dunque prima della seconda scossa delle 13 della domenica 26, ho fatto un giro in bicicletta alla ricerca dei bambini. E paradossalmente quelli che vivevano nelle catapecchie non hanno avuto grandi danni materiali, perché comunque sono delle strutture, sai, appoggiate le une sulle altre e dunque elastiche, si sono mosse però non è crollato praticamente nulla. Chi ha subito dei grandi danni in questo quartiere sono quelle persone che vivevano nelle case vecchie. Questo quartiere è un quartiere storico, uno dei quartieri più vecchi di Kathmandu.
Sì, come si chiama?
Handigaon.
Handigaon?
Handigaon. E nella parte centrale del quartiere c'erano delle vecchissime case Nevar costruite con questi mattoni, alcuni tra l'altro mattoni crudi, dunque non cotti, e dunque estremamente fragili. Ecco, molte di queste case sono crollate e alcuni dei nostri bambini non hanno più una casa, cioè non hanno magari più la scala per salire al secondo piano dove
comunque
avevano
la loro casa. Ma forse è stata 3 giorni fa salire, adesso sarebbe da fare.
No, ma comunque, ecco. E dunque molti vivono nelle tendopoli o vivono da parenti e alcuni invece sono tornati al villaggio, perché la situazione è questa. Molte di queste famiglie di poveri in generale, dunque dei, diciamo, della popolazione più disagiata di Kathmandu, in realtà non è gente di qua, è gente che viene dai villaggi e viene da aree estremamente come dire, lontane nell'entroterra nepalese, sia a ovest che a est. E dunque tutta gente che in realtà al proprio villaggio aveva una casa di famiglia, e qui vivevano e vivono in catapecchie o in camere buie o in scantinati o cose del genere. E dunque diversi di questi sono ritornati al villaggio, e dunque noi non siamo nemmeno sicuri che torneranno qui. Capisci? Perché la situazione è questa. Questa gente è venuta qui alla ricerca dell'Eldorado, come succede in tanti paesi, no? La grande città che richiama le persone, che insomma, che attirata
città,
da delle prospettive,
dalle campagne,
esatto.
Che già 20 anni fa stavano iniziando, immagino.
Ecco. E questa gente non si sa se tornerà, sono partiti probabilmente a verificare i danni e quant'altro, e dunque noi adesso stiamo verificando, stiamo facendo un secondo giro di tutte queste case, di queste abitazioni, delle famiglie, per poter vedere chi c'è e chi non c'è. Comunque sono tutti salvi, anche i loro parenti qua sono tutti salvi, e quello che però sta per succedere ora, dunque noi adesso stiamo operando nell'emergenza, dunque forniamo informazioni e facendo adesso stiamo operando.
E perché pensate che non tornano? Perché qua non hanno trovato l'Eldorado.
Adesso ti spiego, perché non hanno trovato l'Eldorado, una loro priorità adesso probabilmente è stare in famiglia, c'è questa grandissima questione che forse non è tipicamente nepalese, ma di quelle culture dove il principio della famiglia unita è una specie di pilastro che regge la società.
L'ho visto proprio standoci in mezzo.
E dunque
già
sono
questa famiglia che dà questi aiuti, cioè è partita tutta la famiglia,
sì, ma è così.
20, 25 persone sul camion, non so, per 1000 chili di riso, cioè.
Ma per loro è così,
e ci hanno preso in famiglia, ieri ancora hanno preoccupati, cosa state bene, mi telefono.
Sì, per loro è... ecco, dunque noi stiamo fornendo dei kit di sopravvivenza, dunque di cibo, pastiglie per purificare l'acqua, medicamenti di base, dunque antibiotici.
Da dove vi arrivano?
Questi dalla Svizzera.
Dalla Svizzera? Chi è che contribuisce col denaro?
Ma il denaro fanno delle collette in Svizzera, c'è la catena della solidarietà, c'è questa ONG che ha fatto la catena della solidarietà.
Ecco, e di qua? Quante di queste situazioni ben avviate, perché io qua quello che ho visto è che, e anche ho collaborato, sto collaborando con queste iniziative spontanee, no? Io sto collaborando con tante per vedere tante situazioni, vedere dove eventualmente incanalare denaro, avere alcuna visione, per dare un po' di informazione. Quante di queste realtà invece che portano soldi dall'esterno in questo momento secondo te ci sono? Cioè c'è un grosso supporto?
Non lo so.
O piccolo,
io
minimo?
So che qui...
Cos'è che sta aiutando veramente, che ha aiutato finora la gente dei villaggi?
Quello...
L'iniziativa privata o
l'iniziativa privata? Sicuramente, privata ma anche dei nepalesi, per esempio.
Sì, no, privata
dove...
nepalese. Io
certo,
quello che ho visto
certo.
Ci sono sia occidentali che nepalesi,
sì,
poi
sì.
Ci sono i monasteri.
Ci sono i monasteri che si occupano della loro comunità, perché quello che è interessante, quello che sta succedendo a Bouda già dal giorno stesso in cui è capitato il grande sisma, succede che ogni monastero ha tutta una struttura gerarchica di monaci, okay, che ruotano all'interno dei monasteri, e poi c'è la comunità che si rifà a quel rinpoche specifico.
Comunità
di tibetani, Sherpa e Tamang, che sono le tre grandi comunità buddiste che si trovano qui a Bouda.
Che si rifanno a quel monastero e che quindi vengono in qualche maniera accuditi in questo momento, aiutati,
esatto,
supportati,
esatto,
dal monastero. Quindi questi camion che ho visto partire tipo dalla White Gompa vanno in specifica nei villaggi
che appartengono
insomma,
alla comunità
sì. Collegata. Aspetta che passa un...
Sì, sì.
Camion, speriamo che non sia quello che puzza. Ieri è passato uno da morire.
No. Ecco, vedi,
parlavamo
del camion
di aiuto.
Esatto.
Ok, perfetto. E questi vanno anche nei paesi belli lontani, secondo te?
Questi andranno in paesi specifici, probabilmente collegati con la comunità che
sì,
si rifà.
Sì, alla White Gompa io sono andata ieri, prendono anche i diritti di villaggi, qualsiasi. Hanno proprio un elenco capito? Uh-huh. Cioè io ho visto che hanno la piantina con tutte le, uh-huh. Le puntine, uh-huh. E mi hanno chiesto anche a me, cioè io gli ho dato l'indirizzo di dove siamo stati, uh-huh. perché mancano le tempo.
Ecco.
E comunque non si stanno occupando solo di quello, probabilmente è andata una priorità e adesso si stanno allargando.
Sì, sì, certo, perché alla fine l'aiuto è l'aiuto, se aiuti questo comunque è un aiuto, in fondo non importa, no, a chi dai, basta dare a qualcuno che ha bisogno.
E quindi il progetto che facevi tu educativo erano bambini?
Allora sì, no, il mio è un progetto che non è educativo ma è arte terapeutico. Io mi occupavo e mi occupo di 70 bambini collegati a queste famiglie.
E adesso tutta la famiglia con i bambini sono tornati nei villaggi?
No, alcuni. Abbiamo calcolato che su 48 famiglie 8 mancano, perché sono partite per il villaggio, ce l'hanno detto i vicini di casa,
portandosi dietro i bambini.
Sì, portandosi
perché
dietro,
perché loro sono uniti, non
sì,
si
sì, separano. Nonne, nonni, insomma tutta la famiglia che era lì con noi. E noi appunto forniamo queste cose di base, dunque c'è stato tutta una comunicazione nel Tendopoli e nelle case di fortuna dove questa gente ora che è rimasta qui vive. E noi abbiamo riaperto il centro dopo una settimana che il terremoto, insomma dopo il primo grande sisma, e il centro è diventato un luogo dove venire per prendere medicamenti, acqua, cibo e conforto. E abbiamo riaperto anche ai bambini, dunque quelle famiglie che si sentono di poter lasciare i loro bambini venire al centro, noi li accogliamo e la vita lì va avanti come se fosse un giorno di vacanza.
hai idea, la minima idea del termometro di quanti aiuti stiano arrivando.
No,
realmente.
No, ma non si sa.
Non si sa nulla. Non esiste.
Perché ci sono queste cose, ci sono gli aiuti governativi, ci sono gli aiuti non governativi che arrivano dall'estero, ci sono le iniziative...
Le ONG, diciamo, come associazione.
Le ONG, sì, parlo delle ONG, ma quelle, diciamo, straniere. Ci sono le ONG locali. E poi ci sono le iniziative private. Ti racconto una piccola storia. Dove io lavoro, ci sono degli studenti universitari che fanno da tutor ai nostri bambini, cioè li aiutano 2 ore al giorno a fare compiti. Quello che loro stanno facendo adesso, come ragazzi tra i 20 e i 25 anni, loro vanno in giro a raccogliere soldi, cibo, sai, 100 grammi di riso, un vestito non più usato della famiglia che vive accanto, un po' di soldi, tende, materassini, queste specie di cose morbide che vengono, hai in mente, queste specie di materassini.
Sì, questi grigi che sono roba da edilizia, sono isolanti da edilizia.
Sono isolanti, dunque, rotoli di questa roba e così via. E li portano nei loro college. Nei loro college vengono radunate tutte queste cose e decidono di organizzare un truck, cioè un camion oppure un... e caricano tutta questa roba e gli studenti partono insieme per andare a distribuire nei villaggi questa roba. Cosa succede nei villaggi? Nei villaggi, dunque, c'è un collegamento telefonico col capovillaggio. Il capovillaggio fa delle liste.
Di cosa serve?
Delle famiglie. Che tipo di danni hanno subito e di che cosa hanno bisogno. E dunque questa roba arriva lì, c'è tutta una popolazione intorno al
campo. Ed è tutta iniziativa spontanea.
È tutta iniziativa spontanea, però con un minimo di organizzazione. E dunque il capovillaggio, lui decide in base alla lista dei danni delle famiglie a chi va cosa. Le tendopoli sono state costruite vicino alle case dove la gente abitava,
sotto
e dunque è gente del quartiere. E dunque noi siamo a contatto con gli nostri, tra virgolette, però nel contempo se un'altra famiglia lì vicino ha dei problemi, noi diamo da mangiare anche loro, voglio dire, sono dei kit di ciura del riso battuto, di dalmot, che è una mistura di piselli, arachidi, ceci con masala, salato, e dei biscotti dolci. E pastiglie per purificare l'acqua, questa è la base. E dunque il nostro centro è un'infermeria, dunque chi viene c'è questa nurse che è anche tutor che si occupa di medicare o di dare i medicamenti, ma non è facile perché c'è un problema di comunicazione e di organizzazione, ma questo è il Nepal, è così. Questo, nella grande gentilezza e bontà che li caratterizza, comunque è gente disorganizzata e che non ha una visione in generale del futuro immediato, figuriamoci di quello a medio e lungo termine, ma non l'avevano prima, figurati adesso che sono impanicati.
Però sono così tranquilli che sinceramente forse mi sembra che è meglio fare così.
Vabbè, questa è un'altra grande questione.
Questa è una questione filosofica.
Ma adesso una cosa che vorrei dire è che noi adesso ci stiamo preoccupando di tutte quelle fasce deboli della società della valle di Kathmandu, perché che cosa sta capitando? Magari l'acqua ce l'hanno, magari da mangiare in un qualche modo lo trovano, magari la casa ce l'hanno ancora perché appunto vivono in catapecchie che non sono crollate, se crollano rimetti sulla lamiera, in fondo ci vuole...
C'è poco da perdere,
e poco da costruire. Quello che sta capitando è che tutta gente che lavora in maniera irregolare, a cottimo, o a giornata.
E quindi sono tutti senza lavoro.
E quindi sono tutti senza lavoro da 10 giorni. Perché le donne che spesso non fanno aiuto domiciliare nelle case dei borghesi, i borghesi magari hanno anche loro i loro problemi perché hanno avuto dei cracks nella loro casa, o magari loro stessi non lavorano più, sai, è tutta una catena. E dunque queste donne che lavoravano a domicilio a cucinare, a pulire, a lavare, quant'altro, non hanno più lavoro e non si sa quando ce l'avranno di nuovo.
E tutti quelli che lavoravano sul turismo non hanno più lavoro?
Sul turismo non c'è più lavoro nemmeno per i lavoratori a giornata, cioè quelli che portavano i carretti, i mattoni per costruire la casa, tutti quelli che venivano impiegati a giornata nell'edilizia, per esempio, avranno lavoro probabilmente fra un mese, però adesso non c'è lavoro. E dunque tutta questa gente che guadagnava tra i 2.000 e i 4-5 mila rupie al mese, dunque 20-50 euro, adesso non ha più lavoro.
50 euro al mese, dai 20 ai 50 euro al mese sta gente da
lavoro. Sì, sì. E hanno degli affitti per pagare, perché tu sai che le catapecchie negli slums non sono mica gratuite. Loro pagano dai 1500 ai 3000 al mese per avere una stanza, spesso senza elettricità, senza acqua corrente, senza niente.
Cioè loro pagano dai 1500 ai 3000 al mese, ma ne guadagnano 2000?
Sì, a persona.
Dunque, quindi stanno lavorano in tantissimi nelle camere, certo. E dormivano anche in 10 in una stanza,
sì,
tutti
sì,
per terra.
Certi dormono sotto il letto, in 3 in un letto singolo. Sì, sì, io queste cose, cioè, le conosco perché i nostri bambini vengono da questa situazione. Dunque quello che succede ora non è tanto il cibo, l'acqua, queste cose vengono in un qualche modo fornite.
Arrivano.
Il problema adesso è che non potranno pagare gli affitti. E poi che cosa sta succedendo? Molti non hanno più una casa perché è crollata, cercano un'altra casa, un'altra camera, quelle poche che sono disponibili, i prezzi salgono.
Sì, cioè, quindi c'è anche chi sta speculando.
Sì, sì, e poi non solo, ma c'è chi, i padroni di casa, stanno aumentando gli affitti.
Stanno speculando.
Sì, dunque da una parte...
c'è tanta richiesta.
C'è tanta richiesta, poche. Questa è proprio la legge di mercato. Dunque questo è quello che sta succedendo. E infatti io stasera ho una riunione con i miei due capi progetto, che sono, uno è nepalese e l'altro è svizzera, e io parlerò loro di questo. Noi stiamo dando le cose di base, ma tra un po' dovremo dare loro dei soldi. E questa gente rischia di essere buttata in mezzo alla strada e non hanno soldi per comprarsi. It's okay. Non hanno i soldi per pagare l'affitto del mese che sta per arrivare e per eventualmente comprarsi un paio di scarpe, un vestito.
Quindi tra poco saranno in tendopoli fissi.
Sì, ma il rischio poi è di diventare veramente persone di strada. Quelli che hanno la catapecchia non sono persone di strada, ma rischiano veramente di diventarlo, perché la situazione è così fragile che ci vogliono... 15 giorni senza salario perché questa gente venga buttata in mezzo alla strada e noi dobbiamo assolutamente evitarlo. Ecco, questo è quello che mi preoccupa in questo momento.
E quindi, in questo caso qua l'unica cosa che puoi fare è che quando che non si ristabilisce in qualche maniera un ritmo lavorativo è quello di dargli un supporto economico a questi che si vadano a pagare il loro affitto. Scusa, a questo punto dei fondi conviene dargli anche a questi che non perdono la casa?
Esatto.
Cosa dici?
Però vedi, anche lì c'è un problema, perché se tu dai così...
Poi gli altri speculano.
Se tu li dai così, la gente potrebbe anche non saperli gestire, perché c'è un problema di alcolismo, c'è un problema di... queste persone non sono abituate a gestire 10.000 rupie, che sono 100 euro.
No, però...
Dunque bisognerebbe darli in maniera frazionata, darli alla persona di riferimento della famiglia affidabile, e spesso sono le donne, e dunque bisogna comunque conoscere per ogni famiglia chi è la persona giusta a cui dare questi soldi, spiegando loro che è per l'affitto e non è per mangiare, perché mangiare in un qualche modo... Dunque, bisogna anche un po' spiegar loro a cosa servono questi soldi, perché loro non lo sanno che fra 2 settimane non avranno i soldi per pagarsi l'affitto. Loro sono nel qui e ora, capito? E dunque questo è quello che noi vogliamo fare, vogliamo informarli su questo rischio che c'è, fare una mappatura delle persone sul territorio che sono in questo pericolo, che hanno questo pericolo. E che dunque rischiano di diventare persone di strada.
Yeah.
Avete ascoltato lo speciale dal Nepal a cura di Beste Corna, Post Style, Asian Style. Ciao a tutti.